Buon pomeriggio, ben trovati, un saluto da Marco Piccari
e da Stefano Impallomeni. Buon pomeriggio Marco, buon pomeriggio a tutti, buon Maracana a tutti.
Stefano, ti posso dire che ci sono arrivati dei bellissimi messaggi, oltre adesso a parlare delle questioni di calcio, però ci fanno i complimenti. Te ne voglio leggere due e così li facciamo vedere e ringraziamo anche tutte le TV che sono con noi in questa avventura. Complimenti assolutamente prima della vostra professionalità, siete i miei preferiti, vi ascolto tutti i pomeriggi.
Grazie.
Poi Armando, complimenti a Marco e Stefano e per i premi, assolutamente prima della vostra professionalità, viene ribadita anche da lui. Poi andate avanti così, che la radio è molto godibile, gli ospiti dicono sempre la loro senza peli sulla lingua, così si fa giornalismo, non come in altre situazioni dove insomma non c'è trasparenza. Trasmissione fatta benissimo, ma anche ospiti in gamba. Un bravo a Stefano Impallomeni, davvero in gamba. Sono un atalantino, ma questo non conta. Ci scrive Christian, hai capito? Mi fa piacere.
Sai, ci fa piacere perché su quel peli c'è modo e modo per dire le cose, per esercitare delle critiche.
Tutti,
No.
Guarda che bello, lo facciamo vedere. Questo premio che abbiamo ricevuto ieri, il microfono d'oro, lo facciamo vedere anche a beneficio delle TV. In questo caso siamo su Teleuniverso, canale 12 del digitale terrestre nel Lazio. E poi, come abbiamo fatto ieri durante sul palco, abbiamo ringraziato anche le altre emittenti che ci seguono, dal gruppo Yes a Tele Lombardia con Fabio Ravezzani, Amaranto TV anche in Arezzo, Toscana.
Sì, nuovo ingresso.
Sì, salutiamo veramente tutti.
Vabbè, insomma, a tutti quanti, ma soprattutto lasciami dire due parole, Marco. Cioè, voglio dire grazie a te, grazie soprattutto al lavoro anche della redazione. Non sono frasi di circostanze, la verità, perché se si vince un premio, noi abbiamo ritirato un premio, ma l'abbiamo vinto.
Grazie a tutti voi.
Grazie al lavoro di squadra, ai tecnici, ai registi, a Maglioca, a Ferraresi, a Ladini, insomma, via dicendo.
Tutta la squadra.
Tutta la squadra, Tringali, Pedroselli. E siamo una famiglia, siamo fortunati perché abbiamo un editore che ci mette nelle condizioni migliori di rendere.
Sì.
Sai, a volte c'è quello che sta sotto con grande pressione, magari ti impedisce, no? Ci pensi, e invece noi abbiamo un editore che mi piace anche il suo essere schivo, no? Abbastanza.
Che sta sempre sotto,
non vuole mai apparire. A me piace questo tipo di persone, questo stile. E sai, poi ci si incontra nella vita e ci si diverte insieme. E quindi grazie, perché è stato un anno impegnativo.
Molto.
Perché voglio dire, è vero che ci si diverte, però insomma,
però
impegnativo,
lavoro,
soprattutto
.
Ieri è stato un pomeriggio molto impegnativo. Se dovesse
ti
ricapitare,
ti
molto. Se dovesse ricapitare, sei, voglio dire, io vabbè, ti vedrò, non so, seguirò il giorno
dopo.
Ho capito,
va bene.
Grazie a tutti.
No, grazie veramente. Sì, assolutamente. Noi cercheremo sempre di fare del nostro meglio.
No, ma dicevo, poi non ho completato il discorso. Sul discorso, su quella tipo di osservazione del nostro ascoltatore, dice senza peli sulla lingua. Cioè, le cose bisogna saperle dire, perché è stucchevole anche quelli che rompono sempre i coglioni, scusa l'espressione, oppure quelli che fanno sempre 0-0 e non dicono niente. Secondo me bisogna dire certe cose
con garbo,
fa la differenza il come le dici, non se le dici, perché poi alla fine la gente avverte il come lo dici.
Sì.
Ti porto un esempio, concludendo, senza fare nomi, che un allenatore di Serie A ha detto: ma senti un po', ma chi è quello là, quel deficiente, quell'impallomeni lì che parla male di me?
Chi è che l'ha detto?
E non faccio il nome, a un amico caro, e questo significa che tu hai fatto centro.
Perché, ma davvero, me l'hai detto?
Sì, delle critiche che si offendono, portando rispetto, cioè non è che sei oggetto, se tu dici sta facendo male la fase difensiva, sta facendo male la fase difensiva. Se poi quell'allenatore si picca, si offende,
vuoi dire che hai centrato?
Certo.
Ma
hai capito come funziona
però questa cosa?
No, ma io sono molto contento.
Invece
eccoci,
subito. Invece io ti dico che c'è uno che ci ha proprio tolto il saluto, perché abbiamo criticato qualche allenatore a lui molto vicino, cioè proprio niente, vuoi saper parlare di noi, caro mio. Poi ti dirò chi è.
Ma
chi se ne importa?
Poi c'è anche una disparità, insomma, di entrate, insomma, gioco tre parti.
È gioco tre parti.
Non è che uno si può piccare, no.
Dai, no? Andiamo a aprire la porta.
Caffè, no?
Andiamo a aprire la porta a Massimo Bonanni.
Ciao Massimo, ecco, a lui io porterei volentieri il caffè e il cappuccino.
Ciao Massimo.
Buon pomeriggio.
Ciao Massimo.
Dove sei che hai ritardato?
Grazie anche a te.
Sempre
Massimo,
ritardatario, ma dove sei?
Ho fatto l'ultimo giorno dell'Academy.
Ah, grande, poi ragazzi.
Adesso sta male.
Adesso vai al mare, ti riposi. Adesso prossima settimana vieni qua in studio.
Va benissimo, finito. Va benissimo.
La prossima settimana ti vogliamo qui per chiudere l'ultima settimana di Maracanà. Va bene? Ti devi venire qui. In mezzo a noi, in mezzo a me, in Pallomeni. Daniele Garbo è già venuto, ma lei è di nuovo in collegamento con noi. Ciao Daniele, ben trovato.
Ciao, buongiorno, ben ritrovato. No, dicevo, se non viene Massimo in studio, andiamo noi da lui, eh?
Eh sì, andiamoci.
Daniele spinge perché spinge questo spaghetto alle vongole.
Alle vongole,
questo...
sì. Dobbiamo... ma facciamo una serata conclusiva.
Sì, però Massimo non mi sembra da ospitale. No, ha detto, è impossibile. Ti ricordi la risposta che mi diede? Mi hai dato una risposta implacabile.
Quando volete.
E offri il pranzo, hai detto, è impossibile.
Hai capito?
No, cioè, io ho detto... però quando sento la parola gratis, insomma,
ho capito, ho detto, no, Dio gratis, mio, dai, no, su, però, sei generoso, mi raccontano.
I miei ospiti, quando volete, lo sapete.
I miei ospiti significa che offri tu.
Certo.
Sennò chi ci viene?
Che famo, venimo lì, poi siamo... dai, no. Va bene, Bonanni, faremo una trattativa su questa cosa. C'è anche Cristiano Di Cosimo di RDS.
Ciao Cristiano!
Buongiorno a tutti e complimenti a tutti per il microfono d'oro.
Grazie veramente. Allora, sentite, cioè, io vi faccio una domanda tecnica, cioè un ascoltatore ci fa questa domanda, la sua perplessità, che poi ci può stare, e quindi ve la giro. Domanda per tutti: perché Copper Miners dovrebbe invertire la rotta sulle performance dei giocatori che hanno lasciato l'Atalanta? A memoria, forse solo Bastoni ha rispettato le aspettative. Scrive Cisco. Questa è un'osservazione che secondo me ci può stare, e rispondete sì. Voi Stefano, parti
no,
tu.
Cominciamo dagli altri.
Bonanni, può invertire la rotta Cop Miners di questa osservazione che ci fa Cisco?
Diciamo che è un'osservazione pertinente, perché spesso e volentieri i giocatori che hanno fatto benissimo con Gasperini.
Ma dove, scusami, ma dove sei? Dove sei che c'è una bufera clamorosa, dove stai tu?
Macchina con l'aria condizionata,
okay. Va bene, dai, allora può invertire, dai.
Allora la problematica dei giocatori che vanno via dall'Atalanta di Gasperini è quella, cioè, probabilmente gli standard non sono più identici, ma solo perché Gasperini abitua a giocare i suoi giocatori uomo su uomo, mentre gli altri fanno un calcio diverso, anche se ad oggi ci sono degli allenatori che ragionano più o meno su questa linea tonda. Quindi diciamo che Thiago Motta potrebbe essere un allenatore innovativo, ha delle idee importanti, non è detto che può essere un flop, però a memoria Gosens, che ha fatto sfracelli all'Atalanta, all'Inter, non ha fatto poi così tanto bene, non ha fatto nemmeno male, ma non ha fatto nemmeno benissimo, e quindi insomma diciamo che la realtà è questa qui.
Daniele Garbo,
ma questo mi ricorda un po' la storia dei giocatori del Valencia, lo ricorderete un po' di anni fa, no? Quando se ne andavano all'inizio gli anni, il 2000 direi.
Sì, come no.
Valencia arriva in finale.
Mendieta è l'esempio che ancora noi ricordiamo, era colui che doveva sostituire Pavel Nedved, solo per capelli l'ha sostituito, il resto.
Ma infatti il problema è che tutti i giocatori che andavano via dal Valencia improvvisamente diventavano scarsi. Allora, qualcuno ha avanzato dei sospetti, no?
Sì.
Che non stiamo a ricordare e che sicuramente non riguarderanno l'Atalanta, però certo questo fatto che quando un giocatore esce da un certo sistema di gioco, da un certo ambiente, poi va in un altro ambiente, in un'altra squadra, in un altro allenatore e non riesce a ripetere quello che aveva fatto negli anni precedenti è un problema da studiare, insomma. Io credo che Kopfmeier abbia tutto per diventare un giocatore importante anche per la Juve, però sono curioso di vederlo all'opera.
Però tu hai un dubbio, Daniele? Hai un dubbio?
Questo fatto che tutti i giocatori che quando lasciano l'Atalanta poi non si confermano, a me fa venire il dubbio che sia l'allenatore, l'ambiente, il sistema di gioco che li fa emergere, che li fa diventare più forti di quello che sono, e poi quando invece vengono ricondotti a una realtà più normale magari non sono più quelli di prima, ecco. Per cui sono curioso, secondo me Copmeier è un grande giocatore, però vediamo.
Scusa Marco, interrompo
vai.
Prima che di ascoltare Cristiano, ma è interessante. Io aggiungerei che io non ci vedo nulla di male. Adesso noi focalizziamo tutto sul discorso, ma se è un giocatore d'Atalanta non dai... ma può darsi che un giocatore come Copmeier, anche i precedenti, l'osservazione di Cisco è molto pertinente, che possano realizzarsi in ambienti dove si sentono magari a casa, in famiglia, fa parte anche del carattere, e sono forti, ma non è che se vanno alla Juventus sono meno forti, magari non riescono ad esprimere il loro potenziale per un discorso caratteriale che non è mancanza di carattere, è mancanza che fa, cioè c'ho sta pressione, devo giocare con la Juve, cioè,
non entrano in sintonia,
sono più appesantiti e quindi rendono di meno. Ma non perché, adesso voglio dire, se con Miners andrà a giocare alla Juventus renderà di meno, non perché allora sei un giocatore d'Atalanta o sei un giocatore da Juventus, per me con Miners resta un giocatore forte. Magari se va al Barcellona trova delle situazioni che più vicine a quelle che viveva a Bergamo che non quelle che potrebbe vivere in un altro posto. Insomma, la carriera, Bonanni lo sa, di un calciatore dipende anche dai momenti, da chi incontri, come stai in quella città, se leghi, se subito dopo due mesi ti trovi con la famiglia, con le cose, trovi un'amicizia.
Sì, tu dici una
cioè,
serie
sono
di fattori,
una serie
dai.
Di fattori che poi ti mettono in condizione di rendere alla grande, di star sereno.
No, chiarissimo, chiarissimo. Cristiano, mancava la tua risposta.
Guarda, io sono d'accordissimo con Stefano, l'osservazione è molto pertinente perché statisticamente vediamo questo, che molti giocatori non rendono allo stesso modo. Forse quello che ha reso lo stesso è che sì, mi viene in mente soltanto lui, però è giusto tutto quello che ha detto Stefano, magari lì ci sono delle condizioni, c'è poca pressione. Anche i giocatori prima, De Ketelaere è un altro giocatore rispetto all'esperienza col Milan, magari lì la pressione è determinante. Tu crei un gruppo, un sistema che funziona, no? Se ne è parlato anche con la nazionale, facendo il paragone dei giocatori dell'Inter nell'Inter nella nazionale. Quando crei un sistema è ovvio che ti porta tutti in alto, però è anche giusto che poi un giocatore per testarsi, per provarsi, voglia fare un salto, perché con la Juve è comunque un salto importante e magari Coppa Meners riuscirà ad avere gli stessi standard. Però è quasi normale che l'Atalanta sia un giocattolo, un gioiello. Anche, ricordo bene anche l'esempio di Daniele, cioè il Valencia di Cooper dei primi anni 2000, Valencia che se non sbaglio arrivò in finale di Champions contro il Real Madrid.
Sì,
lì, guardarli giocare erano tutti campioni.
Mendieta, Farinosse, Claudio Lopez, Gerard.
Anche quelli che poi sono venuti come Carboni e Anglomà, per esempio, no? Poi tutti, come hai detto tu, Farinò, Mendieta era chiamato il mediano delle quattro bandierine in Spagna, poi alla Lazio sicuramente un altro tipo di mediano. Però insomma ci possono stare questi ambienti che creano miracoli in quel momento e poi quando esci trovi un altro ambiente, devi essere bravo vedere che sei forte.
Poi bisogna dire, per esempio, Claudio Lopez fu quello forse
il
Pioco fu quello che funzionò molto, ad esempio, con Roberto Mancini. Lì si rilanciò e funzionò bene in coppia con Bernardo Corradi.
4-4-2
fisso.
E anche a Valencia facevano 4-4-2. A Benitez io ebbi la fortuna poi di frequentare 2-3 giorni perché amico di Amedeo Carboni. Fui ospite 3 giorni con Valencia straordinario e vinse il titolo.
Ci
fu tutta l'epopea di Carboni, l'Auelo della Liga, no? Che era 66 anni praticamente, sto scherzando naturalmente, c'è andata come più di 30, riuscì a vincere tutto. Contro Barcellona e Real Madrid, quella squadra c'era Baraka.
Come no?
Fu un periodo d'oro quello del Valencia.
Molto.
Non solo Cooper, ma soprattutto era Rafa Benitez.
Sì, sì.
E c'era il giovane Sissoko, ricordi quello giocava nella Juve, è nato nella Juve?
Come no?
Che c'aveva 17 anni e lui ne parlava, dice questo è un fenomeno, in Liverpool.
Va bene. C'è chi ritiene che forse Coppa Miners sarebbe più adatto a Inter e Napoli rispetto alla Juventus, perché gli allenatori di Inter e Napoli sono più vicino al gioco di Gasperini. A me sembra un giocatore di grande qualità che si possa, ambientare in un calcio di Motta, che non lo vedo proprio così.
È vero.
Giochista come vogliamo dipingerlo. Attenzione, quindi facciamo. Comunque, vediamo. Dai,
c'è un possesso ragionato nel gioco di Motta e anche verticale col piedino. Ce lo vedrei bene. Sì, con Manes,
non mi sembra che la Juve deve fare 250.000 passaggi.
Però
il
non spenderei cifre folli. Ecco, voglio dire, possiamo parlarne.
Ha sparato 60, ragazzi.
No, mi sembrano troppi per con Manes. Per me, con Manes è forte. Però secondo me non ti cambia il voto di una squadra.
Tu l'hai detto giorni fa, hai detto addirittura che
Rabiot
secondo
me sono diversi, sono dissimili, ma Rabiot c'ha una rabbia proprio agonistica differente, c'ha questo strappo, questa propulsione. Con Miners pure ce l'ha, però è abbastanza analitica. Con Miners quando non sta in giornata
è macello. Sentite ragazzi, vi faccio un'altra domanda, proviamo a fare, visto che il mercato ancora è diciamo all'inizio, non è che stiamo vedendo grandi colpi, si sta muovendo un po' la Juve, le altre sono lì, qualcosa ha fatto la Lazio, qualcosa sta facendo il Napoli, il Milan non si capisce, l'Inter ha fatto già anzitempo. Se dovessimo fare una sorta di warm up in questo momento del campionato, considerando i cambi degli allenatori, cosa spostano nella vostra valutazione? Cioè l'Inter sempre davanti e poi Cristiano? di Cosimo.
Sì. Allora, l'Inter sempre davanti, e poi ti dico Napoli, sicuramente, a bocce ferme.
Con sì, bocce ferme, poi abbiamo tempo per rimodificare il tutto, però a bocce con ferme oggi.
Con la rosa che leggo, ti dico Inter e Napoli, e poi subito la Juve.
Ah, Inter davanti, cioè ad oggi tu metti Inter davanti e poi Napoli, sì, e Juve?
Sì, 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 sì. Mm.
Bonanni.
Io l'Inter lo metto avanti, perché secondo me è ancora una squadra più forte. E poi io credo che il Napoli, per la caratura dell'allenatore che ha, sicuramente lotterà per il secondo terzo posto. Poi ne altre, la Juventus è in costruzione, bisognerà vedere, sicuramente sta leggendo e vuole fare degli investimenti importanti e vuole comprare dei giocatori importanti, però ancora non si sa. Il Napoli secondo me è una squadra che con Conte può rompere le scatole a tutti. Quello è
Garbo.
Inter davanti, perché sono arrivati due parametri zero interessanti, non ha venduto nessuno. E poi dietro ci metto a sorpresa l'Atalanta, oggi come oggi, l'Atalanta alla pari col Napoli.
Tu metti qui Atalanta e Napoli?
Sì.
Atalanta, quindi davanti sempre l'Inter, poi Atalanta e Napoli. Ricordiamo, stiamo facendo una valutazione sugli allenatori, è prestissimo, però ad oggi, considerando le panchine, ecco, magari il discorso più incentrato sugli allenatori.
L'Inter, sono d'accordo con Marco, Cristiano e Daniele davanti, e poi il solito gruppetto dove ci possono essere delle delusioni e poi ci possono essere anche dei riscatti. Quindi ci mettere Milan, Juventus, Napoli, Atalanta. Le romane,
ecco, infatti le romane volevo andarci. Andiamoci,
aspetterei la Roma, perché la Lazio si sta muovendo secondo me in maniera molto analitica e intelligente. Perché sta prendendo tutti i giocatori di gamba, di strappo, veloci, facilmente anche allenabili e assimilabili, perché tra virgolette non sono conosciuti, no? Sì, sono forti, ma si devono affermare, quindi hanno voglia di affermarsi. Baroni rampante, giovane. Adesso bisogna vedere come
si legano.
No, la manifestazione contro, cioè questo ambiente dove magari si può, non dico ricompattare, ma un po' no, di serenità serve. Però in questo momento, in attesa che la Roma poi piazzi, no, cambi marcia sul mercato, la Lazio sta facendo qualcosa in più della Roma. Poi non ti so dire quando è la fine. Però insomma, poi anche la Fiorentina mi intriga.
Adesso
quindi quel blocco lì con la Juve, che necessariamente dovrà dare una risposta rispetto allo scorso anno, ma tante risposte, tante polemiche dopo Allegri, la curiosità, arriva Motta con grandi aspettative, i tifosi aspettano tanto, e credo che potrebbe far divertire il pubblico.
Daniele, le romane?
Ma per il momento senza voto, francamente faccio fatica a giudicare le romane, perché insomma nella Roma non mi sembra siano arrivati grandi colpi di mercato. La Lazio sta facendo qualcosa di più, ma insomma diciamo che siamo un po' sul giudice per il momento, ecco, aspettiamo di vedere gli sviluppi del mercato.
Ma sei pessimista o ottimista?
Ma diciamo che non sono molto ottimista, diciamo così, ecco, diciamo che non sono molto ottimista.
Allora ti dico così, poco ottimista, diciamo così.
Sì.
Poco ottimista. Di Cosimo?
Ma certo, in questo momento c'è una piccola differenza, diciamo la Roma non è, aspettiamo dei colpi importanti della Roma, anche se voglio dire l'ambiente è molto compatto, c'è questa forte unità con l'allenatore. Non riesco a pensare a una Roma che non lotti per il quinto posto, onestamente. La Lazio si è mossa sul mercato, ha preso, come ha detto Stefano, giocatori di gamba che hanno voglia di fare, di giocare, di correre. Noslin, Chauna e Dele Bashiru, quindi che è un giocatore che viene però da un campionato molto molto diverso da quello italiano, dal campionato turco. Il punto è che la Lazio deve sostituire giocatori importanti, collaudati come Felipe Anderson e Luis Alberto, però in un'ottica di prospettiva comunque questo tipo di giocatore ci sarà, quindi nelle mani di Baroni secondo me
possono funzionare.
Possono funzionare, possono fare bene, possono essere giocatori veramente funzionali a quel tipo di progetto. Certo, è sulla carta, ecco, secondo me in questo momento non parte tra le prime cinque.
Bonanni.
Diciamo che sono sono d'accordo con quello che è stato detto fino ad ora, insomma. Ha fatto sicuramente qualcosa.
Sei pessimista? Allora ti faccio questa domanda che ho fatto a Daniele: sei pessimista o ottimista?
Ma io sono convinto che alla fine la Roma farà una squadra giusta per l'allenatore che ha preso. Significa che accontenterà l'allenatore, secondo me, in tutte le sue richieste, per me in tutte, in gran parte delle sue richieste. Io sono convinto di questo sulla Roma. La Lazio credo che sia stato scelto l'allenatore giusto per fare degli acquisti a completamento di una rosa che secondo il direttore, secondo magari il presidente, era solamente da puntellare. Non credo insomma che ci sia uno smantellamento totale generale alla Lazio.
Vabbè, staremo un po' a vedere. Va bene, sto per chiudere. Saluto e ringrazio e faccio un buon fine settimana a Cristiano Di Cosimo. Cristiano, grazie e buon lavoro come sempre. Un abbraccio.
Ciao Cristiano.
Prima di salutare però Bonanni, Garbo e chiudere questo blocco, ci sono i pronostici da fare, e gli euro pronostici. Quindi, caro Garbo, mi di Spagna-Germania.
1-2.
Francia-Portogallo
1-0.
Bene. Bonanni, Spagna-Germania
2-1.
Spagna-Germania 2-1, quindi passa la Spagna anche per te. Francia-Portogallo
1-1 e vince la Francia ai rigori.
Quanto?
Pure quanto.
Sì.
L'altra volta l'hai detto, ormai l'hai lanciata tu stanotte. Dai, vai, quanto?
No.
4-1.
Ammazza, 4-2.
Ammazza, gli fai sbagliare tutti i rigori a Ronaldo e compagni. Aspetta. No, scherzo. Palomeni, vuoi te? Vuoi andare tu? Vuoi essere per ultimo? Come vuoi? Come preferisci?
Tanto io devo essere coerente.
Dai, vai, allora vai.
Spagna e Germania. Ho detto all'inizio, mi ricordo.
Sì. Spagna e Germania.
Spagna e Germania 3-1 per la Spagna.
Francia-Portogallo.
Qui devo essere coerente con quello che ho sostenuto, però la France, ma Portogallo 1-0, vince
1-0 il Portogallo.
Perché ho detto Portogallo campione d'Europa, insomma, ormai mi sembra di capire che difficile, però devo fare così questo pronostico.
Io faccio Spagna-Germania 1-2, Francia-Portogallo 2-0. Manca Braglia che farà dopo. Va bene. Ragazzi, grazie come sempre, ci sentiamo lunedì. Ah, aspetta, saluto Daniele Garbo, che ci sentiamo con lui lunedì, Daniele. Okay? Va bene. Grazie Daniele, buon fine settimana, un abbraccio.
Ciao Daniele.
Massimo, tu ti puoi fermare? Sì o no?
Sì, se volete.
Se ti va.
Ci fermate proprio però.
Ferma,
metti. Ferma la macchina,
dai, arriviamo subito, a tra
poco.
Ciao Massimo.